in primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa è stata la settimana dell'inaugurazione ufficiale di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti, e quindi al di là dell'inondazione proprio letteralmente di articoli che abbiamo visto ovunque sulla stampa, in televisione, anche qui a Radio 24 naturalmente se ne è parlato tantissimo, vi segnalo due settimanali. Uno è il settimanale americano per eccellenza, Time, che ha una copertina disegnata, le uniche due parole sono Day One, quindi il primo giorno, e in questo disegno c'è Joe Biden che guarda fuori dalla finestra, evidentemente corrucciato anche se è di spalle, quindi non si vede l'espressione. La scrivania è imbrattata, i telefoni sono per terra, sulla scrivania c'è anche ci sono anche delle patatine rovesciate, perché tra le molte cose che Donald Trump non ha mai nascosto di amare, cioè appunto il cibo, il fast food tipicamente americano come hamburger e patatine fritte, poi c'è anche per terra un cappellino, quei cappellini rossi con lo scritto MAGA, che sta per Make America Great Again, cioè torniamo a fare grande l'America, che era stato lo slogan più usato da Trump nel 2016, poi anche gli aveva anche portato molti introiti con questo tipo di merchandising, i cappellini. Adesso vedremo che cosa ne sarà di questo slogan. La copertina dell'Economist è anche qui un disegno, cioè la Casa Bianca, in questo caso è la Casa Bianca a essere imbrattata, Joe Biden con un secchio da mocio Veleda in mano e il mocio sulla spalla, mascherina, e il titolo in questo caso sono quattro parole, Morning After in America, quindi il giorno dopo, la mattina dopo in America. E molti quotidiani, al di là dell'opinione che si può avere, naturalmente è presto secondo me per fare un bilancio autentico dei 4 anni di Trump, abbiamo negli occhi le immagini del 6 gennaio, ma naturalmente bisognerà anche valutare con il giusto distacco la grande Operation Warp Speed, l'operazione che ha portato alla messa a punto di un vaccino in tempi record grazie a una partnership pubblico-privato voluta proprio da Trump. Poi è vero che è mancato, così almeno dicono ora gli esperti, in questi primissimi giorni di superattivismo di Joe Biden e della sua amministrazione, è mancato una sorta di tutti i dettagli per mettere a punto la logistica e la distribuzione dei vaccini. Però oltre a questo, naturalmente, quindi oltre a sospendere il giudizio sui 4 anni di Donald Trump, anche perché su di lui pende anche la possibilità quasi certa in realtà di un secondo impeachment, nel senso che la Camera dei Rappresentanti, lo spiega molto bene Time, ha già votato, e sapete, essendo controllata dai democratici, ha votato a favore della messa in stato d'accusa di Donald Trump. Ora tocca al Senato, che però anziché votare come si pensava, come vorrebbe Nancy Pelosi, in tempi molto brevi, potrebbe votare su questa messa in stato d'accusa in febbraio, anche perché, spiega in questo caso l'Economist, l'FBI nel frattempo sta facendo indagini molto serrate per capire chi siano i responsabili di quei disordini del 6 di gennaio. Vi segnalo anche, a proposito di conseguenze comunque del Covid, sulla prima pagina di Le Figaro una bellissima foto di Chantilly, la grande ex residenza dei re francesi, appena fuori Parigi, dà il nome anche a una famosissima e squisita crema, la crema Chantilly, ed era uno dei monumenti più visitati da chi andava a Parigi, e Parigi era in assoluto, e forse tornerà a essere, la città più visitata al mondo da turisti internazionali, ovviamente in tempi di Covid e con un lockdown che anche in Francia sembra comunque essere prolungato di settimana in settimana, vengono a mancare gli introiti, e come tantissimi altri grandi monumenti fa un appello per avere degli aiuti, perché immaginate che cosa può costare la manutenzione di un luogo così qui in Italia. Io quando ho visto questa notizia, certo, facendo le debite proporzioni, poi le situazioni iniziali erano diverse, però qui per esempio chiuderà di nuovo la Villa Reale di Monza, che anche lì, perché tutto un tratto circa un anno fa è venuto completamente a mancare quella parte di introiti che vengono dagli ingressi del pubblico. Sempre dai quotidiani vi segnalo invece una notizia che è un po' passata così sottotono qui da noi. Sapete che l'India è uno dei paesi dove vengono prodotti tantissimi farmaci, soprattutto generici, questo prima del Covid, però esiste questa grande capacità di produzione di farmaci e quindi molte case farmaceutiche, sapete i problemi che sta avendo per esempio la Pfizer nel tenere i ritmi di produzione molto alti, è stata anche accusata di non aver avuto abbastanza trasparenza nell'anticipare che ci sarebbero state queste difficoltà e, come sapete, ha dovuto poi bloccare il numero di dosi dicendo ufficialmente che questo serve per adeguare il principale stabilimento europeo, che è in Belgio. In ogni caso, un problema di produzione, vista la domanda che c'è a livello mondiale, esiste, e quindi per esempio in India vengono prodotti alcuni vaccini, ma in una fabbrica in India appunto c'è stato un incendio molto importante nella parte amministrativa, e quindi tutti i quotidiani indiani, con una sorta di nonchalance potremmo dire, hanno dato questa notizia di Hindu Times, The Times of India, che sono morti in 5 in questo incendio, ma seconda riga, la produzione di vaccini non si è interrotta. Proprio 5 die in questa plant, in questo stabilimento, Covishield production unaffected. Quindi le due notizie proprio hanno lo stesso identico valore. Tra l'altro, a proposito di produzione in India, sui quotidiani spagnoli e sui quotidiani brasiliani, per esempio, più volte si è ripetuto questa settimana che si aspettano appunto grandi produzioni di alcuni vaccini fatti in India, in particolare in questo fine settimana dovrebbero arrivare dall'India 2 milioni di dosi per l'India. Passiamo all'Europa e a una questione che una delle tante che è un po', diciamo, uscita dall'attenzione dei media, ed è quella del partito di ultradestra Alternative für Deutschland. È entrato nelle ultime elezioni politiche, questo partito di estrema destra è entrato nel Parlamento tedesco. Adesso, in vista delle elezioni che ci saranno in autunno, e se i test che ci sono stati finora e quelli che ci saranno in primavera confermeranno questa tendenza, è in difficoltà, questo partito sta perdendo consensi, però comunque nell'ombra i servizi segreti tedeschi ritengono comunque che sia ancora un rischio, tanto che appunto hanno deciso che, per tutelare, questa è la dichiarazione ufficiale, la Costituzione, metterebbero sotto sorveglianza tutti i membri ufficiali del partito Alternative für Deutschland, AfD. La decisione dovrebbe essere ufficializzata la settimana prossima e è stata anticipata alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, perché ci sono stati alcuni casi. Tra l'altro il tema è anche di particolare attualità, perché l'AfD, diciamo, è un partito nel senso più tradizionale del termine, ripeto, ha anche alcuni rappresentanti all'interno del Bundestag, il Parlamento tedesco, però ci sono molti gruppi di estrema destra sia in Germania che in Austria, e coincidono, un po' come succede anche negli Stati Uniti, con le persone che seguono le teorie cospirazionistiche di QAnon, ma non solo, perché QAnon è quella più nota e che forse è uscita più allo scoperto di recente, ma ce ne sono molte altre ugualmente inverosimili a guardarle con un minimo di lucidità, però ugualmente radicate nelle convinzioni delle persone che le seguono. Ricordiamo, sono teorie per le quali, per esempio, in particolare QAnon, a capo di una rete di pedofili satanisti mondiali che si riunisce in particolare in una pizzeria di New York, ci sarebbero Hillary Clinton, che avrebbe il sostegno, tra gli altri, di George Soros, e Donald Trump sarebbe stato il potenziale salvatore del mondo da questa rete di QAnon. Tra l'altro, se vi fate un giro su internet, è molto interessante vedere appunto le reazioni, che naturalmente non sono sui siti ufficiali. Molti siti legati a QAnon sono stati cancellati dalle piattaforme social, ma hanno tutte le loro bacheche, e chi ha un po' di dimestichezza sul semi-dark o addirittura al dark web le può trovare con facilità, stanno proprio in questi messaggi che mettono sulle bacheche. Sono sempre più convinti che esistano queste reti che minano la salute mentale, fisica ed economica delle persone nel mondo, e che adesso che è fallito il tentativo di tenere Donald Trump alla Casa Bianca e adesso che si è insediato Joe Biden, sempre più spesso si trovano frasi che fanno riferimento a un uso delle armi o ad ulteriori rivolte. Vi segnalo, a proposito di, ne abbiamo sentito parlare tanto, di tutte queste varianti del virus, del SARS-CoV-2, chiamato per brevità COVID-19, che come tutti i virus di questa famiglia, il coronavirus, muta per adattarsi in generale all'ambiente, muta per sua natura. Abbiamo conosciuto quella che è stata definita variante inglese, e poi naturalmente si è scoperto che probabilmente era già presente in molti paesi prima di quando è stata scoperta e battezzata variante inglese. Però secondo il Daily Telegraph, l'Università di Oxford, che è l'università a cui si sono appoggiati AstraZeneca e il laboratorio italiano per produrre l'omonimo vaccino, sta già lavorando a una versione di vaccino ancora più adatta a colpire e a rendere innocue le nuove versioni. Vi segnalo, e temo sia l'ultima segnalazione, che anche Haaretz, che invece è un quotidiano israeliano e in Israele è stato distribuito con, come sapete, con grande efficienza il vaccino Pfizer, e qui emergono i primi dati. Come si era detto, siccome è il paese che ha iniziato per primo, è anche il paese che può dare più dati su quello che succede tra la prima e la seconda dose e quanto resta efficace il vaccino finché si ottiene la seconda dose e anche dopo, e la famosa possibilità che si sia o no portatori sani anche se si diventa immuni al virus. E Haaretz dà conto di questi studi che sono in corso. Ultimissima segnalazione, ma veramente sto anche quasi rubando un po' di tempo, su Financial Times è uscita una notizia che Volkswagen avrebbe già ricevuto forti multe dall'Unione Europea perché non avrebbe rispettato le norme dell'Unione Europea sulla riduzione delle emissioni. Questo tema della svolta verde dell'industria automobilistica è sicuramente uno dei temi che affronteremo più e più volte nel corso di questo nuovo anno. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.